Buongiorno a tutti gli ascoltatori, questo è il podcast del TG della Salute, un appuntamento con Manuela Maria Campanelli e Antenna 1. Il controllo del diabete inizia spesso dalle parole, da un semplice come sta, detto dal proprio medico, per proseguire con un dialogo che avvicina, che diventa parte della vita e della stessa cura, per trasformarsi in un prezioso aiuto che dura nel tempo. La sua gestione passa pertanto anche da una voce che informa, che aggiorna sulle migliori terapie disponibili e che fa capire come questa malattia non debba essere sottovalutata. Il diabete dilaga infatti nel nostro paese, almeno 4 milioni di italiani sa di averlo, un altro milione non se lo immagina nemmeno e altri 3 milioni e mezzo sono a rischio di svilupparlo. Si può quasi dire che non ci sia una famiglia che non abbia un caso. Riccardo Candido, presidente dell'Associazione Medici Diabetologi, spiega cosa succede nel nostro organismo quando sopraggiunge il diabete e cosa significa averlo.
Il diabete di tipo 2 è caratterizzato da un aumento dello zucchero nel sangue, quella che noi chiamiamo glicemia, e che consegue a un alterato funzionamento dell'insulina, che noi chiamiamo insulinoresistenza, e l'insulina è quell'ormone prodotto dal pancreas che serve a far entrare lo zucchero dentro le cellule. Quando questa insulina non funziona bene e si ha la perdita di funzione delle cellule del pancreas che producono l'insulina, compare il diabete perché lo zucchero non è in grado di entrare dentro le cellule ed aumenta nel sangue. Questa è la definizione del diabete. Noi abbiamo diversi tipi di diabete, tra i quali il più frequente, 90% dei casi che vediamo, è rappresentato dal diabete di tipo 2.
Il fatto che i casi di diabete siano più che raddoppiati negli ultimi 30 anni ha portato il mondo scientifico a riflettere sulle cause che possono aver scatenato questo fenomeno. Diagnosi tardive e inizio del trattamento non tempestivo hanno fatto senz'altro la loro parte, come pure l'inerzia di alcuni professionisti nel modificare la terapia qualora il diabete non sia sufficientemente controllato. A questi motivi si aggiunge anche la difficoltà a livello regionale a mettere a disposizione rapidamente i trattamenti innovativi che sono oggi più efficaci e a garantirne un accesso equo. L'età avanzata della popolazione, la mancanza di movimento, la familiarità sono inoltre alcuni dei fattori di rischio che favoriscono la sua insorgenza.
Su una predisposizione genetica, quindi c'è una familiarità, che però non è sufficiente a sviluppare la malattia, si innesca un fattore ambientale che è dato in genere dalla sedentarietà, dall'alimentazione ipercalorica, ricca in zuccheri semplici, ricca in cibi ultraprocessati e ricca in acidi grassi, in grassi animali, che determinano sovrappeso, obesità, che portano a quella insulinoresistenza di cui dicevo poco fa e che poi determinano la perdita di funzione delle cellule beta, che sono quelle che producono l'insulina. Questo è il meccanismo che causa il diabete. Accanto a questo poi ci sono altri meccanismi come il difetto d'azione di alcuni ormoni che sono prodotti dal nostro intestino, che si chiamano incretine e che servono a far funzionare meglio il pancreas nella fase postprandiale e che regolano anche il senso della fame e della sazietà. Questi sono i meccanismi principali che causano il diabete di tipo 2.
Il diabete quando sopraggiunge non dà segni di sé. Tanto è vero che un termine calzante per descrivere il gran numero di persone con questa malattia è quello di epidemia silenziosa. Il più delle volte la diagnosi non è formulata sulla base dei sintomi, ma in occasione di accertamenti o ricoveri eseguiti per un'altra malattia.
Diabete di tipo 2 è asintomatico, quindi spesso è di riscontro casuale. La persona fa degli esami di laboratorio o in ambito lavorativo o perché fa un check-up e riscontra la glicemia alta. In un 17-20% dei casi però ci si accorge con lo sviluppo di qualche complicanza. La persona fa un controllo oculistico e l'oculista rivela qualche segno di danno legato alla glicemia alta, ad esempio alla retina, e suggerisce alla persona di andare a fare degli accertamenti. Questo è il motivo per cui l'indicazione è, per le persone a rischio di sviluppare diabete, di sottoporsi periodicamente a dei controlli che servono a identificarlo precocemente.
La glicemia a digiuno e quella rilevata durante una curva da carico, cioè assumendo 75 grammi di glucosio, aiuta a riconoscerlo. Ad esse viene tuttavia avvicinato un altro parametro chiamato emoglobina glicata, che misura il glucosio che si lega all'emoglobina dei globuli rossi e che traccia la storia del metabolismo del glucosio nel nostro organismo, poiché rileva i valori medi della glicemia negli ultimi 3 mesi, cioè nel lungo tempo.
La diagnosi di diabete può essere fatta utilizzando 3 parametri, la glicemia a digiuno, quindi dopo il digiuno notturno, dopo 8 ore, e si ha il diabete quando una glicemia a digiuno sale a valori superiori o uguali a 126 mg decilitro, oppure utilizzando la glicemia 2 ore dopo un carico di glucosio, la curva da carico, e si fa diagnosi di diabete quando la glicemia 2 ore dopo carico è maggiore o uguale a 200 mg decilitro, oppure utilizzando l'emoglobina glicata, ed è diagnostica per diabete un'emoglobina glicata maggiore o uguale a 6,5%. Noi abbiamo una proteina dentro i globuli rossi che è l'emoglobina, che serve a trasportare l'ossigeno. L'emoglobina ha attaccato una quantità di zucchero che, quando la glicemia è normale, non supera in genere il 5,7%. Come si alza nei livelli di glicemia e quindi compare il diabete, aumenta la quantità di zucchero che si lega all'emoglobina e quindi aumenta la percentuale dell'emoglobina glicata che porta lo zucchero attaccato. La glicemia ci dà l'andamento del momento, quindi in quell'istante, l'emoglobina glicata ci dà l'andamento della glicemia negli ultimi 3 mesi e quindi è un parametro di controllo nel lungo termine.
La buona notizia è che il diabete si può controllare bene con farmaci innovativi, oggi disponibili. Uno di questi è la tirzepatide, prodotta da Lilly, un principio attivo appartenente a una nuova classe terapeutica che ha appena ricevuto la rimborsabilità e che rappresenta una risposta concreta alle tante persone che, nonostante la dieta e i farmaci già in uso, non riescono a raggiungere un controllo del proprio diabete. Contenuto in una penna pre-riempita, facile da usare, va somministrato una volta alla settimana, migliorando l'aderenza alla terapia. Prescrivibile sia dal medico di medicina generale e sia dagli specialisti, è capace di regolare la glicemia ma anche il metabolismo. Poiché agisce su un insieme di ormoni, non solo riporta i livelli dello zucchero nel sangue a valori consentiti, ma controlla pure la pressione arteriosa e il colesterolo e supporta la perdita di peso, che sono gli obiettivi raccomandati dalle più recenti linee guida. Il buon controllo del diabete si raggiunge integrando tuttavia le terapie con un corretto stile di vita, che passa anche attraverso l'alimentazione.
L'ideale è fare attività fisica, almeno 30 minuti di movimento 5 giorni alla settimana, ridurre la quota di zuccheri semplici, quindi le cose dolci, le bevande zuccherate, aumentare la quota di alimenti ricchi in fibre, pasta integrale, riso integrale, cereali, farro, orzo, e mangiare legumi, mangiare verdure e mangiare frutta. Questa è l'alimentazione più indicata nella persona con diabete.
L'anello debole della sua gestione resta tuttavia la scarsa consapevolezza che le persone stesse hanno della malattia. Spesso si sente dire: ho un po' di diabete, ho solo un po' di glicemia alta, ho il diabetino. Il risultato è che solo una persona su 2 ha il diabete ben compensato. Chi ha il diabete deve impegnarsi, prendere in carico se stesso, migliorare l'alimentazione e soprattutto aumentare il movimento, come sottolinea Gianluca Aimaretti, presidente della Società Italiana di Endocrinologia, professore ordinario di endocrinologia all'Università del Piemonte Orientale e direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale.
Io direi che forse parlare di diabete mellito di tipo 2 è una malattia cronica. Come tutte le malattie croniche, richiede un'attenzione che non è solo farmaci da utilizzare, ma è anche stile di vita adeguato. Noi purtroppo facciamo un po' di fatica ad avere uno stile di vita adeguato, a proporre uno stile di vita adeguato, perché la raccomandazione, per esempio, dell'esercizio fisico e del movimento fisico in una popolazione che è fatta soprattutto di persone anziane può essere un pochettino più complicata. Quindi io non parlerei, ripeto, di errori dei pazienti. Direi che è necessario fare dei ragionamenti a 360 gradi, dove non solo si utilizzano i farmaci, questo è compito dei medici, il paziente deve rendersi conto che deve migliorare il suo stile di vita. Dobbiamo però fare un lavoro assieme, perché in una grande città muoversi è difficile, camminare è complicato, c'è il traffico, il paziente è anziano, quindi ci sono tutta una serie di aspetti da considerare.
Se il diabete è controllato in modo adeguato e costante nel tempo, il rischio di incorrere in serie complicanze a reni, occhi, sistema nervoso, cuore e vasi sanguigni si riduce. Il cosiddetto sangue dolce non va pertanto minimizzato, ma semmai contrastato, diventando innanzitutto responsabili in prima persona della propria condizione.